Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. La puntata del progetto Dharma di questa sera è dedicata ad uno dei sex symbol più amati di sempre. Una donna a dir poco bellissima che, seppur lontana dalle scene da quasi mezzo secolo, rimane indiscutibilmente autentica musa ed icona vivente. Stiamo parlando di Brigitte Bardot. Nata a Parigi nell'autunno del 1934, è cresciuta in una famiglia cattolica conservatrice che le imporrà un'educazione molto molto severa. I genitori erano estremamente selettivi nella scelta delle amicizie delle figlie. La Bardot ha una sorella minore, che diverrà anch'essa attrice, e di conseguenza le due vissero un'infanzia alquanto solitaria. Gli unici momenti di gioia sono quelli trascorsi a studiare danza classica. Già alle elementari la piccola Brigitte inizia a muovere i primi passi con ai piedi le scarpette da ballerina. E a 15 anni è iscritta al Conservatorio di Parigi, che frequenterà fino alla maggiore età. In questo periodo, su invito di un'amica della madre, la giovane Bibi prende parte ad una sfilata e nello stesso anno inizia a posare per alcune riviste di moda, finendo spesso anche sulle copertine, soprattutto quelle della rivista Elle. Grazie a queste foto viene notata da un regista che le propone la carriera di attrice, ma a causa dell'opposizione dei genitori, nonostante i provini svolti, la proposta sfumerà. In compenso però, durante queste audizioni, tra la Bardot e un assistente di regia scoppia l'amore. Inutile dire che la relazione fu ferocemente osteggiata, sia dal padre che dalla madre di lei, tanto che ad un certo punto, una sera, i due si presentarono con un biglietto aereo, intimandole di fare bagagli in fretta e furia perché l'indomani avrebbe proseguito i suoi studi in Inghilterra. Leggenda vuole che la giovane, disperata, abbia reagito drammaticamente, cercando il suicidio infilando la testa dentro il forno. Fortunatamente fu fermata dai suoi, che a quel punto, a malincuore, si videro costretti ad accettare la relazione, facendole però promettere che non avrebbe sposato il suo Roger, questo è il nome del ragazzo di cui si era innamorata, prima dei 18 anni. Era giunta la maggiore età, oltre a sposarsi, corona anche il suo sogno di attrice, prendendo parte ad una prima pellicola, Pazzi per amore, in un ruolo minore, quello della cugina del personaggio principale. Lo stesso anno le propongono un altro film, e questa volta sarà la protagonista, Manina, la ragazza senza veli. Una bella ragazza che vive con il padre in un faro vicino al mare e che cattura l'attenzione di un giovane studente d'archeologia. Si tratta essenzialmente di un'avventura, con sfumature romantiche. Con questa interpretazione, oltre a quelli europei, riesce ad attirare il plauso anche dei media statunitensi, che iniziano a considerarla una vera e propria icona di sensualità, al pari di Marilyn Monroe. Ed è anche grazie al film Manina, nonché alle sue numerose apparizioni in spiaggia e alle foto che le dedicano le riviste, che in questo periodo prende piede sempre più l'uso del bikini, ma anche del monokini. In Francia all'epoca il topless era abbastanza comune e non suscitava particolare scalpore, ma all'estero e soprattutto nella puritana America, in quelle occasioni la Bardot venne considerata scandalosa. Nel mentre Brigitte continua ad ottenere piccole parti. Nel film Elena di Troia è una delle ancelle della Bella Spartana ed in Atto d'amore, pellicola hollywoodiana girata a Parigi, recita accanto al leggendario Kirk Douglas. Appare inoltre nel film Mio figlio Nerone, che vede protagonista Alberto Sordi nel ruolo dell'imperatore romano e la Bardot nei panni della bella e formosa Poppea. Ruolo questo che strappò, pensate un po', ad Anita Ekberg.
Poppea, tu canti la mia canzone, l'hai imparata?
Naturalmente.
Ma ti piace?
Sì, mi piace, ma è una meraviglia. Quando si sente non si dimentica più.
E allora perché il popolo mi fischia? Non mi comprende.
Ma ti comprendo io, non ti basta, caro?
Sì, Poppea, mi basta, ma tu non mi devi abbandonare. In questo momento di sconforto, Poppea, tu non mi abbandonerai mai, vero? Mai. Poppea, mai, 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 mai.
Mai.
E quelli che abbiamo appena sentito erano Nerone e Poppea, interpretati rispettivamente da Alberto Sordi e Brigitte Bardot. Dialogo tra i due che si svolge mentre lei è immersa in una vasca colma di latte. ed arriviamo ad un musical, Naughty Girl, la ragazza disubbidiente. In Italia meglio conosciuto col titolo Mademoiselle Pigalle, in cui Bibi interpreta Brigitte Latour, una collegiale tutto pepe. Ma il film che la consacra definitivamente nel panorama cinematografico, rendendola una celebrità mondiale, è E Dio creò la donna, diretto dal marito Roger Vadim. In questa pellicola la Bardot è Juliette, giovane appena uscita da un orfanotrofio e che con la sua bellezza ingenua e delicata turba tutti gli uomini di un piccolo villaggio.
Sei stata a ballare?
Sì.
Fino a quest'ora.
Dimmi, hai qualcosa da dirmi?
Sì, certamente, ho qualcosa da dirti. T'ho promesso una sorpresa, eccola. Scrivo all'orfanotrofio e dico la tua condotta. Voglio che ti riprendano e ti rinchiudano. Tornerai all'orfanotrofio. E fino a 21 anni questa volta. Ci ridi su, senza cuore. E basta col giardino zoologico, questa casa non è un circo. Domani il coniglio finisce in tegame. E poi vedremo.
E povero coniglio. Quello che abbiamo appena ascoltato era il dialogo tra la bella Juliette, Brigitte, e la signora Moran, che poco apprezza i turbamenti che la giovane scatena tra i suoi compaesani. In questo periodo iniziano a circolare voci riguardo una presunta relazione dell'attrice con il coprotagonista del film E Dio creò la donna, Jean-Louis Trintignant, voci che poi si riveleranno fondate, ed infatti nel giro di un anno i due lasceranno i rispettivi coniugi ed andranno a vivere insieme. La relazione non durò e qualche anno fa, in un'intervista, lui ha così ricordato l'attrice. Si dice che le donne belle siano stupide, ma Brigitte era molto, molto intelligente. Tra noi finì perché con le femmine io sono stato sempre un po' gigione ed anche egoista. Ero carino e ne approfittavo. Agli inizi degli anni 60, Brigitte Bardot prende parte alla Verità, pellicola che verrà candidata all'Oscar come miglior film straniero. Qui Bibi interpreta un ruolo drammatico, quello di una giovane accusata dell'omicidio del suo ex fidanzato. Imprigionata, subisce un processo che potrebbe condannarla alla pena capitale. E nell'ostilità generale, compare di fronte al giudice, penalizzata dalla fama di essere una donna dai facili costumi.
Qualcuno crede ancora a quest'amore? Io no.
Invece Gilbert mi amava! E questo voi non volete ammetterlo, non ce la fate! È la verità, la sola. Io sono stupida, cattiva, piena di difetti, ma lui mi amava lo stesso. E adesso non lo vedrò più. Non lo vedrò più, ma lo capite? Quindi per me è tutto uguale, non ho più paura di niente. E voi state là, mascherati in quel modo ridicolo e volete giudicare, ma voi non avete mai vissuto, mai amato. Ed è per questo che mi odiate, perché siete tutti morti, morti!
Queste ingiurie sono intollerabili, è uno scandalo!
Spingere questa poveretta alla disperazione, è questo lo scandalo!
E quello che abbiamo appena ascoltato era un estratto del processo tratto dal film La Verità, la cui lavorazione risulta quanto impegnativa per la Bardot, che sempre più stanca inizia a trascurare sia il nuovo compagno, l'attore Jacques Chéharier, che il figlio appena nato, e si lascia coinvolgere sentimentalmente da Sammy Frey, l'attore che nei vari flashback veste panni di Gilbert, l'ex fidanzato ucciso. La relazione verrà scoperta dalla stampa e una discussione col marito a riguardo porterà la Bardot a un tentativo di suicidio prima e al divorzio poi. L'anno seguente recita al fianco del grande Marcello Mastroianni nel film Vita privata, dove interpreta Jill, una giovane ragazza che passa il suo tempo tra danza classica e numerosi amori, che da modella diventa diva del cinema e che, seppur considerata simbolo di peccato, viene idolatrata dalla stampa. Inutile dire che la pellicola contiene più di un elemento autobiografico e che senz'altro la giovane Brigitte ritrovò molto di se stessa in quella parte. Terminate le riprese, la Bardot decise di ritirarsi per qualche anno nel sud della Francia e riappare a metà degli anni 60, nel ruolo di se stessa, nel film Erasmo il lentiginoso. Erasmo altro non è che un bambino di 8 anni che sogna di incontrare la famosa attrice francese. Le scrive molte lettere d'amore e lei, intenerita dalle sue parole, lo invita a farle visite in Francia, dove appunto il piccolo si recherà accompagnato dal padre. E di più non dico, sia mai che vogliate darci un'occhiata. Ti sogno sempre come sul manifesto di Viva Maria. canta Skoll. E come non nominare questo film in cui due donne, una terrorista irlandese e una cantante francese, accomunate dallo stesso nome, Maria, si incontrano in Honduras, agli inizi del Novecento. Una di quelle pellicole che bisognerebbe aver visto almeno una volta nella vita.
Grande cocotte aux frivoles dentelles, c'est tout cela qui fait notre Paris, c'est tout cela qui fait notre Paris. Cœur de petites mains ou de riches orphelines, c'est tout cela qui fait notre Paris, c'est tout cela qui fait notre Paris.
Paris, Paris.
E quelle che abbiamo appena ascoltato duettare assieme erano Brigitte Bardot e Jeanne Moreau, le due Marie nella celebre scena in cui, su un palco, improvvisano uno spogliarello di fronte ad un pubblico letteralmente in delirio. La Bardot recita inoltre al fianco del compianto Sean Connery nel film western Shalako e poco prima del suo 40° compleanno annuncia il ritiro dalle scene. E lo fa col botto, posando nuda per l'edizione italiana di Playboy, che ovviamente le dedica la copertina in cui l'attrice appare a seno nudo, parzialmente coperto dai lunghi capelli biondi, pantaloncini cortissimi e stivali al ginocchio. Ma non è solo attrice, Bibi. A partire dagli anni 60, accanto alla carriera cinematografica, inizia ad affiancare anche quella di cantante, pubblicando svariati singoli e album. Collabora inoltre con Serge Gainsbourg, che scrive per lei alcuni dei suoi brani più famosi. I due si incontrano per la prima volta in uno studio di registrazione parigino. Lei, all'apice del successo, estroversa e seducente, lui ombroso e introverso. Fu subito intesa. Andarono a cenare in un ristorante di Montmartre, ballarono, bevvero, risero. Poche settimane si arrivò alla canzone dello scandalo, Je t'aime, moi non plus. Duetto erotico abbastanza esplicito. Il brano fu trasmesso alla radio una volta sola e fu scandalo. Il nuovo marito della Bardot, il miliardario Gunther Sachs, continuava a chiudere uno, anzi diciamo pure tutti e due gli occhi, sulle infedeltà della moglie. Ma cornuto davanti all'intera nazione, anche no. Va su tutte le furie, minaccia azioni legali. Brigitte implora l'amante di bloccare la produzione di quel disco e lui, davvero signore, acconsente, per poi venire piantato. Di lì a poco infatti la Bardot inizierà una relazione con l'attore italiano Gigi Rizzi. A questo punto direi di ascoltarci Je t'aime, moi non plus. Tu viens entre mes reins.
pose et je viens entre tes bras et je me retiens.
Una sera d'estate del 1968, quella in cui a Saint-Tropez Brigitte Bardot decide di andare in una discoteca, la stessa in cui si trova Gigi Rizzi. Bibi nota subito quel meraviglioso ragazzo appena ventenne. Leggenda narra che l'attrice gli fece recapitare un biglietto, un invito a fare sci d'acqua assieme la mattina successiva. Come lo stesso Rizzi raccontò, quella per lui fu una notte insonne. Il giorno dopo i due iniziarono la loro storia d'amore, durata soltanto 3 mesi, trascorsi i quali il giovane trovò una valigia con tutte le sue cose fuori dalla porta di casa. Non la dimenticò mai e trascorsi più di 40 anni dalla loro separazione, in una lettera aperta le dedicò queste parole. «Cara Brigitte, ti scrivo da un'altra vita, ripensando alle interminabili notti in cui ballavo sui tavoli a piedi nudi. Per piacere, per conquistare. Avevo 20 anni, bevevo cocktail micidiali, giocavo al calcio balilla e rapivo qualche amica sulla spiaggia, in attesa del tramonto. Mi sei apparsa come un extraterrestre di stratosferica bellezza. Non eri quel personaggio dispotico descritto dai giornali. Eri fragile, malinconica, intelligente, sensibile e riservata. Diventavi furibonda quando qualcuno violava la tua intimità. Niente balle, tu eri vera. Per questo piacevi tanto. Chi ti era vicino si sentiva l'uomo più importante del mondo. Ed io sento ancora oggi la deriva di quell'estate insieme». Una volta ritiratasi dalle scene, la Bardot si afferma sempre più come un'attivista dei diritti degli animali, a favore dei quali istituisce una fondazione che finanzia vendendo all'asta i suoi gioielli e altri beni personali. Diventa vegetariana e si batte in prima linea per ottenere l'abolizione del consumo di carne di cavallo. «È il mio ultimo desiderio di questa vita», avrebbe detto Bibi, «e proprio perché non posso contare su chi ci governa, mi rivolgo alla sensibilità dei miei concittadini. Il cavallo è la conquista più bella dell'uomo, è un animale nobile, degno di essere trattato alla stregua di cani e gatti. Quindi vi prego, aiutatemi a trasformare questa lotta in una vittoria». A metà degli anni 90 pubblica il libro autobiografico Mi chiamano Bibi, in cui racconta la sua vita sorprendente fuori da ogni schema consolidato, la sua carriera di attrice e i suoi amori, nonché il rapporto conflittuale con la stampa, da cui ammette di essersi sentita letteralmente perseguitata ed assediata. Con queste parole inoltre spiega cosa la portò ad allontanarsi dalle scene. Sentì improvvisamente di non poterne più di quel mondo di false apparenze, un mondo che mi imprigionava allontanandomi dai valori autentici, Avevo solo una vita e doveva essere a mia immagine. Prendiamoci un'altra piccola pausa ed ascoltiamoci un altro duetto tra Serge Gainsbourg e Brigitte Bardot, Bonnie e Clyde.
Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom
Bonnie Parker
et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
On prétend que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer,
pour la police ça ne fait pas de mystère.
C'est signé
Clyde Barrow,
Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger,
de s'installer tranquille dans un meublé,
dans les trois jours, voilà le tac tac tac,
des mitraillettes qui reviennent à l'attaque.
Bonnie and Clyde.
Bonnie and Clyde.
Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble.
Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi Bonnie je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
De toute façon, il ne pouvait plus s'en sortir.
La seule solution c'était mourir.
Mais plus d'un les a suivis en enfer.
Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker. Bonnie and Clyde. Bonnie and
Divorziatasi da Gunther Sachs, Brigitte Bardot, che si è sempre dichiarata di destra, si risposa con Bernard Dormal, esponente politico del Fronte Nazionale, con il quale vive a tutt'oggi il più duraturo dei suoi matrimoni. E nel 2010, a supporto di un movimento ecologista, è vicinissima alla candidatura alla presidenza della Repubblica Francese. Sempre in questo periodo viene condannata ad una multa equivalente a 7.000 euro per istigazione all'odio e alla violenza razziale. Il motivo scatenante è un suo testo, Lettera aperta alla mia Francia perduta, testo pubblicato sul quotidiano Le Figaro, in cui attacca l'immigrazione islamica, lamentando il sempre più elevato numero di moschee mentre campanili tacciono per mancanza di parroci. Di denunce e condanne, simili a questa, negli anni, ne seguiranno altre, a cui la Bardot così replicherà. Sono cresciuta nei valori dell'onore, del patriottismo, dell'amore e del rispetto per il mio paese e non posso che disperarmi quando vedo ciò che è diventato.
au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne, non, Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne, non, Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que elle était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin.
Quella che abbiamo ascoltato era Harley Davidson, altra canzone di Serge Gainsbourg cantata dalla Bardot. Se non l'avete mai visto, andate a guardarvi il video su YouTube in cui lei, bellissima, in sella ad una moto sfoggia due gambe da capogiro. Ed ora qualche curiosità. Il disegnatore Jean-Claude Forest, per la creazione del personaggio Barbarella, si è ispirato a BB. Mentre Milo Manara, la Bardot ha dedicato tutta una serie di splendidi acquerelli, approvati e controfirmati dalla stessa attrice, che viene abilmente ritratta in contesti estremamente diversi da loro. Abbiamo una Brigitte ben coperta sotto la neve e una in versione più esotica in compagnia di un ghepardo. Sulla spiaggia è ritratta mentre sorride, circondata da gabbiani. Ma la tavola, forse più bella, è quella che la vede seduta su un pavimento rosso, con i capelli raccolti e vestita soltanto di qualche braccialetto al polso. Per qualcuno della mia età, ma penso anche per le generazioni successive, Brigitte Bardot è un mito, ha spiegato Manara. Ritrarla è stato uno dei momenti più difficili della mia carriera. Riuscire a rendere la sua bellezza si è rivelato più duro del previsto e spero di esserci riuscito, almeno in parte. Lei ha comunque apprezzato, apponendo una margherita a 7 petali sui miei disegni, e tanto mi basta. BB è stata senza dubbio un'icona di stile, e oltre a sdoganare il bikini, lanciò la scollatura a collo largo aperto, che espone entrambe le spalle e che è appunto chiamata Bardot. Anche per la pettinatura a nido d'api, la cosiddetta choucroute, per dirla alla francese, c'è il suo zampino. In un'intervista l'attrice ricorderà: non avevo più il mio chignon e mi innervosivano tutte quelle ciocche che pendevano. Così ho pensato di cotonare capelli e di raccoglierli ed ecco che ho inventato una nuova pettinatura. E che dire dei vestiti? Un giorno ho visto un abito a quadretti rosa in una vetrina. Lo trovavo grazioso e una volta indossato, ho scatenato un'ondata di quadretti. Fantastica. E per oggi è tutto. Vorrei chiudere sulle note di Brigitte Bardot di Skoll. Facendo un piccolo appunto, mi sono resa conto che a partire dalla puntata dedicata a Gabriele D'Annunzio è saltato sempre fuori il buon Federico, tanto che piano piano rischia quasi di rubare il posto a Bowie, prezzemolino della nostra trasmissione, come ben sapranno i fedeli ascoltatori del progetto Dharma. Tra l'altro, nel caso non l'aveste ascoltata, sappiate che Federico Gogli è stato ospite di una delle primissime puntate, credo fosse la seconda, e trovate come sempre il podcast sul sito della radio. Dura circa un'oretta e venti e in quell'occasione si parlava di Yukio Mishima, di cui oggi ricorre tra l'altro il 50° anniversario della morte. Vi avverto però che io ero un totale disastro, impacciatissima, mamma mia, per un secolo fa. E tra l'altro, sempre tra i podcast, trovate non una, ma ben due puntate dedicate al grande David Bowie. Prima di salutarvi, vi ricordo che, nel caso voleste mettervi in contatto con me, potete farlo attraverso la pagina Instagram, che è scritto tutto in minuscolo, progetto-dharma-rbn. Mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio. Un bacione e a presto.
Senza di te, quella bottiglia è sempre troppo vuota. Il mio funerale canterai plaisir d'amour. Sarà come rinascere, come ammirarti alla TV. Poi butteremo giù dalla torre chi vuoi tu. Si dice che gli occhi siano lo specchio dell'anima. A me poco importa, la tua bocca già svela la tua divinità. Danza ancora con me, perché questa notte scura non sembra finire, questa notte buia non vorrà morire, ma se resti con me. Sul manifesto di Viva Maria, una mitragliata dritta alla gola e mi porti via. In faccia agli stolti, alle bandiere rosse, ai grezzi e ai moralisti, cacci in culo al disertore, il futurista Fede canta Shetem. Danza ancora con me, perché questa notte scura non sembra finire, questa notte buia non vorrà morire, ma se resti con me. Questa notte scura non sembra finire, questa notte buia non vorrà morire, ma se resti con me.
Bandiera Nera.